Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 12, seconda puntata del 2015. Io sono Michael Sacchi, dagli Astronauticast Studios di Monaco in Baviera. Oggi è il 15 di gennaio 2015. Con me c'è la squadra al completo e mi proseguo con le presentazioni e vi informeranno su eventuali hashtag, sicuramente lo farà per primo. Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Se volete commentare o fare domande, utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter e Google Plus. Vi ricordo che questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio.
E paoloamoroso.com, dove trovate il suo biglietto da visita, fondamentalmente quello di cui si occupa. Se volete invece leggere le sue parole, su Google Plus è uno degli utenti più prolifici, più attivi. Crede veramente nella piattaforma Google Plus, e da quando ho visto che più o meno tipo metà delle fonti social che arrivano sulle nostre pagine arrivano da Google Plus, sono anch'io un believer. Bene, proseguiamo il giro, lascio per ultimo lui. Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti da quelli di Carmagnola, dal parte di Luigi Morielli, e buona puntata a tutti.
Luigi Morielli, columnist di Celum, libero dal fantasma dei 50 Hz che lo perseguita ogni tanto, è pronto a farci compagnia anche in questa puntata. Facciamo un salto invece a Modena, dove troviamo Riccardo Rossi, Space Humor.
Ciao a tutti, buonasera e buon ascolto di puntata anche oggi.
Space Humor significa twitter.com/spacehumor, dove quando c'è da scherzare si scherza sul quello che accade sulla stazione spaziale, con un po' di fotomontaggi e cose carine a partire dalle foto che gli astronauti mandano a terra. Buon ultimo, ma l'ho lasciato ultimo solo per la suspense, rimpinguare e a riempire le fila di Astronaut News, di Astronauticast, per la prima volta da tanto tempo, il nostro POTA, President of the Association, Marco Zambianchi.
Buonasera Michael, buonasera anche a tutti voi amici podcastari come me. Complimenti a Paolo Amoroso, che vedo con un attire particolarmente interessante stasera. Non lo dico affatto, perché è lo stesso che indosso io, ci mancherebbe. È un piacere essere di nuovo a questi microfoni e sì, per quanto riguarda i miei riferimenti, direi che a parte qualche twittata su @MarcoZambi su Twitter, potete trovarmi un po' come il prezzemolo dappertutto, perché soprattutto in quest'ultimo periodo, complici un po' di situazioni interessanti e intriganti con la missione di Samantha, mi sono ributtato sul montaggio audio, video e immagini e bla bla bla. Sono contento adesso di stasera di prestare un po' di questa voce un po' tossicata anche per il podcast.
Ma siamo tutti un po' messi così. No, ma davvero, di solito come riferimento per te davo forumastronautico.it, perché se sei il presidente dell'associazione, se esiste l'associazione, tutto quanto ci gira intorno è grazie al fatto che tu ormai quasi 10 anni fa hai lanciato un forum, forumastronautico.it, dove appassionati di spazio sono accorsi come mosche al miele e sono alla fine hanno dato vita a questo sodalizio. Però in questo caso effettivamente, se devo dare un riferimento, è youtube.com/astronauticast, il nostro canale di YouTube, perché un sacco di video che NASA trasmette sul suo canale NASA TV, oppure in diretta sul Downlink 1, come parleremo poi più avanti, li hai tagliati, sezionati, messi bene, fatti belli e pubblicati sul nostro canale. Essendo di pubblico dominio, noi facciamo semplicemente il lavoro delle casse di risonanza, ma tu fai il lavoro pesante della rifinitura digitale.
Beh, c'è sempre la possibilità di dare un piccolo valore aggiunto, a volte è solo quello di scavare tra ore e ore e ore di trasmissioni, quindi alcune piccole perle non vengono pubblicate, perché faccio una piccola parentesi anche a favore dei nostri ascoltatori, magari c'è qualcuno che si unisce all'ultimo momento, o scusate, per la prima volta sulle nostre frequenze e non sa per esempio che NASA ha una molteplice presenza su YouTube, non ha solo il suo canale istituzionale, ha un altro canale, si chiama Real NASA, scritto R-E-E-L NASA. E su questo canale vengono ripubblicati gli spezzoni che normalmente vanno a rotazione su NASA TV. Alcuni di questi spezzoni però restano fuori, vengono trasmessi ma non pubblicati sul web e a volte sono delle piccole chicche. Ed è questo che ogni tanto cerco, dare contenuti originali non facilmente trovabili sul web con buona qualità. L'altro, ed è un invito anche questo a visitare il nostro canale di Astronauticast, è il valore aggiunto dei sottotitoli che facciamo perché molte persone che seguono Samantha non sono fluenti con l'inglese e di conseguenza è verissimo, Mike, come dici tu, che utilizziamo materiale di pubblico dominio di NASA, la piccola aggiunta, la ciliegina sulla torta che facciamo anche in collaborazione con molti amici di Forum Astronautico è quella di creare i sottotitoli e distribuirli su YouTube o anche sul canale, sul nostro canale, sul nostro, la nostra pagina Astronauticast di Facebook, cercando di far comprendere sempre più e sempre meglio agli italiani cosa sta facendo Samantha e in generale cosa si fa nello spazio.
Giusto per toot our own, come si dice, per suonarcela, cantarcela, mi piace l'idea che hai fatto notare che, ad esempio, i sottotitoli sono stati, del video lungo dell'intervista di Samantha, ad esempio, sono stati generati con uno sforzo collettivo. Abbiamo diviso il video in sezioni, l'abbiamo trascritto in inglese, l'abbiamo tradotto ognuno la sua parte, coordinandoci utilizzando il forum come piattaforma di coordinamento. E senza il forum queste cose sono un po' più complicate ed è bello avere un folto gruppo di amici che non sono i soliti nomi che diciamo spesso, anche i nostri articolisti che ovviamente hanno la parte del leone nei nostri ringraziamenti perché sono quelli che sono più attivi, ma c'è un sacco di altra gente su Forum Astronautico che merita i nostri riconoscimenti.
Assolutamente, quindi il mio messaggio finale è: se siete ascoltatori occasionali o per la prima volta, date un'occhiata a forumastronautico.it, perché anche solo per una curiosità oppure per entrare a far parte di una comunità di appassionati è un po' il posto di riferimento dove non è necessario essere dei super esperti, il nostro obiettivo è trasformarvi in super esperti. Le sfide che ci piacciono di più sono solo le persone armate di passione e volontà di chiedere e ascoltare. Venite, vi aspettiamo a portelli aperti.
Abbiamo un po' di notizie, non tantissime per la verità, ce n'è una che ha occupato le ultime 48 ore e le nostre energie, ne parleremo ampiamente non tanto nell'ambito delle news quanto nell'ambito della nostra rubrica Ritorno a Futura. Facciamo però una carrellata veloce di quello che ci aspetta. Abbiamo annunciato più volte il lancio di Falcon 9 con Dragon e ne parleremo, poi c'è qualcosa di cui più che altro vogliamo segnalare la presenza su astronautinews.it, c'è un nuovo turista spaziale in addestramento, speriamo che avrà modo di volare, ovviamente è una cosa che fa curiosità e quindi probabilmente lo ne leggerete anche nella stampa tradizionale generalista, quindi cerchiamo di annunciarlo e di seguirlo anche noi. Poi abbiamo il Regno Unito che investe qualche soldo in più nello spazio, in particolare nella missione ExoMars, che soffre di cronici ritardi e voracità, di conseguenza non può che essere benvenuto. E poi abbiamo un lancio di prova pronto per XVIS, non sappiamo se riusciamo a parlarne, comunque è una notizia fresca fresca su astronautinews.it. Bene, partiamo da Dragon, che era la notizia che ci siamo trascinati per qualche settimana ormai.
Sì, perché il 10 gennaio del 2015 è stato lanciato con successo il volo Dragon CRS-5, cioè una missione automatica di trasporto di rifornimenti verso la stazione spaziale, lanciata con successo dalla società aerospaziale SpaceX, una delle quali è una di quelle a cui la NASA ha affidato un contratto di fornitura di servizi di trasporto commerciale spaziale, in particolare verso la stazione spaziale. 2 giorni dopo, la capsula Dragon CRS-5, e quindi parliamo del 12 gennaio del 2015, è arrivata in prossimità della stazione spaziale. Ricordiamo che attraccando al nodo 2 della stazione spaziale, non dispone il boccaporto di attracco del nodo 2 e quindi conseguentemente anche il cargo, di sistemi di navigazione di avvicinamento e attracco automatici, e quindi le manovre di arrivo di veicoli come questo si limitano a fermarsi a una decina di metri dalla stazione spaziale, e poi gli astronauti con il braccio robotico della stazione afferrano il veicolo e poi lo collegano, un'operazione completata dai tecnici a terra, lo collegano all'opportuno boccaporto del nodo 2. Questa operazione è stata effettuata dal comandante della stazione spaziale, l'astronauta NASA Barry Wilmore, assistito dalla nostra Samantha Cristoforetti, che ha svolto non solo un ruolo di backup, ma tenuto traccia delle procedure, ha seguito le checklist, tenendosi pronta in qualunque momento a o assumere il controllo oppure ad avviare delle procedure di emergenza. La capsula Dragon trasporta in questa missione circa 2.300 scusate, chili di rifornimenti, dal cibo agli strumenti scientifici, alle parti di ricambio e anche alcuni campioni biologici. In particolare, i campioni biologici sono proprio quelli che devono essere estratti tra i primi per, una volta aperti i boccaporti di collegamento, iniziato il trasferimento delle attrezzature e del materiale. C'erano diversi di questi campioni biologici, per esempio dei moscerini della frutta, che costituiscono un modello del sistema immunitario umano e quindi ci aiutano a capire come l'assenza di peso può influenzare il comportamento del sistema immunitario. Questo per quanto riguarda le attività della stazione spaziale, ma noi appassionati di spazio, noi frequentatori del bar spazio, questa missione Dragon CRS-5 per noi è stata interessante anche per un aspetto tecnico-ingegneristico, perché la società SpaceX aveva annunciato di un tentativo di rientro controllato del primo stadio del razzo Falcon 9 della capsula Dragon, e un tentativo quindi anche di atterraggio, un atterraggio su una chiatta robotizzata nell'Oceano Atlantico lungo il percorso, lungo la traiettoria del razzo. È andato quasi tutto come previsto, tranne l'ultima fase dell'atterraggio. Quindi si è verificata una prima accensione dei motori ad alta quota del primo stadio per un primo rallentamento, e poi nella fase finale si sono accesi anche i motori per la discesa controllata sulla chiatta. Una discesa che non è stata controllata perché le alette stabilizzatrici a griglia del primo stadio, necessario perché nel regime di volo con cui scende il primo stadio, non sono efficaci i getti di gas i razzi di controllo dell'assetto. Dicevo, queste superfici di controllo aerodinamico non hanno potuto funzionare fino in fondo perché è esaurito il fluido idraulico per il movimento e il controllo di queste superfici. Quindi il primo stadio si è schiantato sulla chiatta, e sembra che siano rimasti ben pochi pezzi di questo razzo che possono essere stati recuperati. I danni alla chiatta sono tutto sommato limitati. Nelle foto si nota solo qualche segno di bruciatura, immagino per l'azione dei motori a razzo su alcuni componenti dei ponti laterali della chiatta, ma insomma tutto sommato ha resistito. SpaceX e il suo fondatore Elon Musk hanno già annunciato però di voler ritentare una simile discesa controllata e un recupero con atterraggio ancora sulla stessa chiatta nella prossima missione del Falcon 9, che sarà questa volta una missione commerciale per la messa in orbita di un satellite ancora tra qualche settimana. Quindi avremo modo di riparlare di questo tentativo unico, se riuscirà per la prima volta, di recupero del primo stadio e quindi di ispezione quantomeno in vista del futuro riutilizzo del primo stadio. Diciamo comunque che nonostante i frammenti rimasti del razzo del primo stadio siano veramente pochi, la telemetria raccolta e i pezzi rimasti saranno sufficienti a SpaceX per capire cosa è andato storto e naturalmente migliorare per il prossimo lancio.
Su Reddit c'è una serie, un'intervista fatta ad Elon Musk, trovate questo articolo anche sempre su Astronaut News, in cui sono state sintetizzate da parte di Paolo Actis le risposte più interessanti di Elon Musk, che parla appunto di questa intervista, che in realtà è un'intervista che ha lasciato così a tutto campo, però chiaramente essendo stato il lancio di CRS-5 a ridosso, molte domande che sono state fatte ad Elon riguardano proprio il lancio del vettore. E così una curiosità che vi dico subito al volo, visto che ne ha parlato anche Paolo, visto che la causa principale al momento del mancato rientro indenne del primo stadio è stato l'esaurimento del fluido idraulico che governa queste alette, magari vi potete chiedere: ma come mai queste alette così piccole sono così fondamentali per far rientrare nella giusta posizione, nella giusta velocità il primo stadio? Perché comunque quando è ancora molto in alto il primo stadio viaggia ad una velocità di circa Mach 4 e quindi i semplici getti d'azoto laterali di controllo, insomma il controllo di assetto tradizionale, non può da solo governare correttamente l'assetto del primo stadio. Quindi queste alette sono davvero fondamentali, soprattutto come ho detto prima, quando la velocità di rientro è ancora molto alta. Ci si lavora sopra e staremo a vedere, siamo sempre molto interessati a questo aspetto.
Quello che era curioso, che si era notato sul forum, è che era appunto un sistema di controllo a circuito aperto, quindi dopo una serie di movimenti il fluido degli attuatori è terminato. Invece normalmente si
utilizza per risparmiare peso.
Sì, probabilmente l'hanno detto ufficialmente che quello è il motivo, immagino.
Sì.
Ok.
Beh, su questo argomento poi c'è stata anche una discussione abbastanza interessante, a mio modesto parere, riguardo la differenza tra quello che Elon Musk aveva promesso di performare nello scorso anno e quello che poi è stato effettivamente lanciato, ciò che è stato coronato da successo. Da un lato vorrei rassicurare tutti che non si tratta di una critica del tipo: ah, ma tu avevi detto e poi non hai fatto. Assolutamente, semmai è una reazione alla sensazione che avviene proprio a tutti noi umani di normalizzare, quando le cose vanno bene, anche le operazioni più difficili. In realtà Elon Musk ha sicuramente ottenuto un grande successo per quanto riguarda il marketing, perché ha saputo vendere molto bene un'immagine di un'azienda nuova, fresca, innovativa, in grado di impiegare persone brillanti e di cogliere quasi sempre un successo al primo tentativo. Quello che sfugge invece ai nostri ascoltatori, forse un po' meno smaliziati, ma solo perché non frequentano l'ambito aerospaziale da moltissimo tempo, è che SpaceX, come tutte le aziende che fanno parte di questo gruppo di nuovi imprenditori che si affacciano sul mercato aerospaziale, siede sulle spalle di un gigante. Ci sono 50 anni, 60 anni di ricerca aerospaziale già effettuata dalle agenzie pubbliche come la NASA, ma non solo, e che è ovviamente stato passato come know-how agli ingegneri, non solo sui libri di scuola, scuola, ma anche proprio a livello di progettazione, di idee, di design che sono stati preparati a suo tempo e poi magari non hanno mai visto un lancio perché superati da nuove idee oppure perché mancanti di finanziamento. E poi alla prova dei fatti si scopre che andare nello spazio, gestire energie enormi come quelle che si scatenano quando si accende un razzo, non è così semplice come si vuol far credere. E di fatto, con tutto il rispetto, lo ripeto, SpaceX sta performando più o meno la metà rispetto a quello che ha promesso, che non è esattamente qualcosa di estremamente lusinghiero da un punto di vista prettamente numerico. Forse è il caso di dire che le previsioni erano magari un pochino troppo rosee e che in realtà il loro ratio di successi è molto buono, considerato che è forse la miglior prestazione attualmente possibile, anche considerato insomma gli investimenti, perché Elon Musk non gode certo della stessa quantità di denaro che il tesoro degli Stati Uniti versa nelle casse della NASA. Certo, non si occupa NASA poi solo di spazio, ma anche di aeronautica e di altre questioni, però va tutto un pochino ridimensionato e bisogna cercare, secondo me, di guardare a questo mercato e a questa azienda con un occhio un pochino meno incantato dal marketing o dal tifo personale. Non so, forse è una nota un po' troppo polemica, è il mio punto di vista.
Ne avevamo parlato con un tono polemico anche la settimana scorsa quando commentavamo l'articolo di Alberto su appunto sulle sovrapromesse e sotto delivery di SpaceX, però non è così campata in aria come argomento, e si può anche farci, l'hai anche accennato tu, il discorso opposto. Puoi dire che stanno avendo una performance paragonabile a quella del settore pubblico o comunque del settore privato sovvenzionato dal pubblico a contratti NASA o di altre agenzie spaziali, con la differenza che effettivamente dovrebbero avere una efficienza migliore dal punto di vista economico o anche semplicemente dal punto di vista di avere, le due cose vanno di pari passo, una struttura molto più snella. Ci sono molte meno persone, molte meno parti in movimento all'interno dell'azienda. Quindi potrebbe essere che pur avendo dovuto sovrapromettere sia comunque un successo. Diciamo che si può spinnarla, come si dice in italiano, si può girarla un po' come la si vuole, se si vuole difendere in un certo modo SpaceX.
Ah no, assolutamente, il mio non voleva essere un attacco, ma semmai proprio un richiamo a ricordare che esiste diciamo, un'interpretazione diversa da quella dell'ufficio marketing aziendale, insomma. Vediamo, io auguro chiaramente un sacco di successo a Elon Musk e non vedo l'ora che tutto il rientro del primo stadio funzioni bene, perché tra l'altro è una cosa che sì, è stata pensata molti anni fa, addirittura nonno Apollo se lo ricorderà, per il Saturno 1C, il primo stadio del Saturno 5, che aveva sulla carta una versione riutilizzabile. Non se ne fece nulla perché costava di più implementarlo piuttosto che semplicemente ricostruirlo, ma erano molti anni fa, e questo che mi incuriosisce, le innovazioni portate al processo produttivo e a, per esempio, all'introduzione di queste alette che non erano previste nella configurazione di rientro del Saturno 1C, che, pensate un po', scendeva a naso in avanti, nel senso che c'era uno scudo termico installato nello spazio tra il primo e il secondo stadio, ma non la voglio fare troppo lunga, solo mi piace lo spazio vintage ogni tanto.
No, non facciamola troppo lunga, ma il discorso è ampio e vi invitiamo a fare un salto su forumastronautico.it, perché bene o male c'è sempre una discussione su SpaceX aperta dove si può parlare anche di questo. Di cose da dire ce ne sono ancora, non solo su SpaceX, anche altre notizie. Non abbiamo, ho buttato lì il fatto che avremmo avuto la solita rubrica Ritorno al futuro con la notizia grossa, vorrei dirla adesso, così tengo incollate la poltrona alle persone che ci ascoltano in diretta. Parleremo ovviamente dell'allarme dell'emergenza di ieri sulla stazione spaziale, quando si è temuta una perdita di ammoniaca. Quindi arriveremo a parlare ovviamente dell'elefante nella stanza, però ovviamente volevamo fare una carrellata sulle notizie, giusto per non lasciare indietro nulla. La notizia che ho accennato prima è quella del nuovo turista spaziale, di cui ho perso la notizia, eccola qua. Si tratta di Satoshi Takamatsu. Avevamo non si sente tantissimo riguardo Sarah Brightman, ma c'è già una traduzione visto spaziale in
e inizierà l'addestramento fra una settimana dopo il previsto, perché ha l'influenza in questi giorni, quindi non può iniziare l'addestramento.
Beh, andate nello storico delle puntate del podcast, c'è una puntata in cui abbiamo parlato un po' più ampiamente di Sarah Brightman, se nel caso siate interessati.
Probabilmente è taggato, quindi lo trovate cercando facilmente su astronauticast.com, nel caso ci ascoltate da YouTube. Comincio a parlare del conto di dove le persone ci possono ascoltare e di conseguenza quali sono i mezzi a loro disposizione. Questo Satoshi Takamatsu, giapponese, classe 1963, è attualmente il backup di Sarah Brightman nel caso in cui l'influenza dovesse durare di più, diciamo. Ha già superato tutti i controlli fisici, sanitari, quindi ha già l'ok dell'Agenzia Spaziale Russa e volerà grazie a Space Adventures. Space Adventures è questa società americana che si occupa di mediare tra facoltosi aspiranti turisti spaziali e l'Agenzia Spaziale Russa per vendere sostanzialmente un seggiolino su una Soyuz e portare a fare l'esperienza di un volo spaziale sulla stazione spaziale qualcuno che se lo può permettere.
Questo al modico costo di circa 35 milioni di dollari attualmente.
Sì, i numeri cambiano in base agli anni, ma insomma si tratta comunque di pagare una buona fetta del volo.
Sì, sono comunque cifre al di fuori della mia portata.
Sì, un decennio fa ve la sareste cavata con soli 20 milioni di dollari, quindi vi siete decisi in ritardo, vi tocca pagare 15 milioni di dollari in più.
Mi chiedo se sia nel paniere Istat, seggiolino Soyuz, no? Perché quello farebbe schizzare l'inflazione.
Seggiolino Kazbek, può darsi.
Bene, la cosa curiosa di Satoshi Takamatsu è che lui stesso ha fondato Space Travel, che è un'agenzia spaziale giapponese, un'agenzia viaggi. Giapponese che fondamentalmente punta a fare la stessa cosa di Space Adventures. Non credo che abbiano avuto ancora contratti firmati con clienti almeno e voli effettuati, però in pratica è andato alla concorrenza per imparare, diciamo così. Non è nuovo però al mondo spaziale, perché è stato il direttore, lui lavora nel campo pubblicitario, un imprenditore pubblicitario giapponese, e è stato la prima persona a portare un prodotto commerciale sulla stazione spaziale, una bevanda giapponese appunto, che due cosmonauti, Afanasiev e Kozeev, io non ricordo assolutamente questa storia, la sto imparando da Astronauti News, hanno pubblicizzato a bordo della Soyuz TM-33. Quindi già aveva visto lo spazio come un business tradizionale, semplicemente un ambiente molto molto visibile. Va a seguire praticamente un gruppo di turisti spaziali che non è sconfinato, ma cominciano ad essere tanti. Il primo è stato Danny Stito nel 2001, poi Mark Shuttleworth, che è il patron di Ubuntu, di Canonical, l'azienda che sta dietro Ubuntu, la distribuzione di Linux, che conosciamo bene, che sta girando qua di fianco a me. Poi c'è stato Gregory Olsen, Anousheh Ansari, imprenditrice iraniana, Charles Simoni, ex Microsoft, e poi Richard Garriott, figlio di un astronauta e designer di videogiochi, e poi Guy Laliberté. Charles Simoni, è curioso, ha volato ben due volte, nel 2007 e nel 2009. Abbiamo dato giudizi e pareri su questa storia dei turisti spaziali. Ci sono opinioni contrastanti, ne discuteremo sicuramente sul forum quando Sarah Brightman si avvicinerà al momento del lancio, attualmente previsto per settembre, invece non c'è ancora.
Anche perché diciamo, cioè, Sarah è una cantante famosa, quindi cioè, avremo anche questa nuova sfumatura, il turista cantante che sicuramente
ma non ci serve, abbiamo avuto Chris Hadfield.
Ma quello è stato una piacevole sorpresa.
Visto Chris Hadfield abbiamo visto tutto per la musica.
Quello assolutamente sì, però così magari per incuriosire più persone anche perché penso che abbia già fatto un album o qualcosa che richiama questa sua prossima missione, quindi spero proprio di guarire dall'influenza, no? No,
Forse
vabbè.
ve l'avevo chiesto l'altra volta. Voi la conoscevate prima di sapere che era una turista spaziale?
No.
Ok,
Ma io non
non
seguo il
me
mondo della musica, quindi non faccio testo.
non me
Non
la sapevo,
ricordo.
no, però quando abbiamo guardato era tipo nella canzone di Bocelli in inglese Time to Say
Ah, eccola, sì, mi
Goodbye
ricordo, mi
faceva
scuso.
la voce femminile sua, però l'ho imparato quando sono andato a cercare chi era questa Sarah Brightman.
Io invece sarei curioso per un antico dilemma che è quello: quando faremo volare un artista nello spazio invece di uno scienziato, sarei curioso di far volare un cantautore e un pittore nello spazio. Spero che ci sia la possibilità di avere questa cosa perché sono davvero curioso di vedere l'espressione artistica applicata a un'esperienza così straordinaria. Anche se sappiamo bene, per esempio, che uno degli ex astronauti di Apollo 12 è diventato un discreto pittore e ha realizzato
Alan
una
Bean.
serie di opere, esatto, Alan Bean, una serie di opere ispirate all'esplorazione del nostro satellite naturale. Ma non lo so, sono molto curioso, rimane uno dei lati forse meno esplorati della complessità della psiche umana, no? Abbiamo esplorato il lato ingegneristico e razionale e io da bravo razionale di ferro vorrei vedere qualche artista volare nello spazio.
Giusto? E dalla
Beh,
chat
per
ci
il momento c'è
ricorda.
stata la libertà e vedremo Sarah Brightman.
Ah, volentieri,
Ah, è
sì.
vero, la Libertà è quello del Cirque du Soleil, no?
Fondatore del Cirque
Sì.
du Soleil, sì.
E dalla chat ci ricorda Matteo che anche Samantha ha cantato nello spazio, quindi ci
Vabbè,
sono andati.
con tutto il bene che voglio a Samantha, però diciamo che
Ciao Samantha.
Ciao Samantha.
Sì.
Io sono arrivato a casa per Natale, poco prima di Natale, mia nonna mi ha detto, la famosa nonna, mi ha detto: oh, hai sentito che c'era Samantha che cantava in televisione? No, nonna, mi sa che tu sei confusa. Invece poi ho visto la pubblicità di UNICEF. Bene, cambiamo argomento.
Nobilissimo, nobilissimo intento, vorrei
Per
sottolineare, ma
carità.
certo.
Cambiamo completamente argomento, andiamo su ExoMars che riceve
Scusa un attimo,
un'iniezione.
prima di cambiare argomento è arrivata giusto ora una domanda sul turismo spaziale che ci fa su Google Plus Jack O'Lantern, che ci chiede come viene gestita la logistica del viaggio considerando che partono in tre e ovviamente tornano in tre?
Ottima
Non
domanda.
credo che
È
rimarrà
un'ottima
sulla
domanda.
ISS per 3 o 6 mesi. Ottima domanda. Chi vuole rispondere?
Ho appena parlato tantissimo e ho bisogno di altra acqua, quindi vai Paolo.
Allora, si ritorna in pratica a quello che si faceva prima di queste missioni di lunga, del periodo attuale di missioni di lunga durata di 6 mesi. Cioè prima c'era la necessità di sostituire frequentemente le capsule Soyuz ormeggiate alla stazione spaziale, o meglio, non frequentemente, alla fine della loro vita utile, tenendo conto che non tutte le missioni dovevano durare 6 mesi. Allora si facevano delle missioni intermedie della durata di una dozzina di giorni, dei cosiddetti taxi flight, in cui si poteva salire con una Soyuz e lasciarla a disposizione di un equipaggio già presente e ritornare con la Soyuz precedente. E oltre a questo si dava l'opportunità con i cambi con gli avvicendamenti tra gli astronauti, si dava la possibilità a un passeggero in più di fare una breve esperienza sulla stazione spaziale, appunto in una decina di giorni. Molte di queste missioni sono state utilizzate da questi turisti spaziali, ma non soltanto, anche per esempio da missioni di agenzie spaziali, ma di durata più breve. Per esempio, le missioni iniziali, le prime 2 missioni di Roberto Vittori sulla stazione spaziale sono durate una dozzina di giorni. Quindi c'è una rotazione.
In pratica,
volete aggiungere qualcosa?
Sì, che nella prossima missione, che già avremo il fatto che Kelly e Padalka inizieranno la missione di un anno, comincerà
Kornienko.
Scusate, Kornienko, Padalka farà la missione normale, e si comincerà ad avere questo avvicinamento di equipaggi, perché intanto loro due devono rimanere a bordo per due per due turni, tra virgolette. E quindi ci sarà anche quello che si fa è anche portarsi dietro il proprio seggiolino, visto che non si è seguito anche l'addestramento di Samantha, viene preso il calco dell'astronauta per fare un sedile estremamente su misura per l'astronauta stesso, perché è fondamentale per non danneggiare la spina dorsale durante l'impatto a terra della Soyuz, che dovrebbe essere morbido, ma in realtà tanto morbido non è, come sappiamo. E quindi i propri astronauti avranno il proprio sedile, lo sposteranno da una Soyuz all'altra per il rientro.
Quindi, per semplificare, finché tutti quanti fanno una missione di 6 mesi come adesso, salgono in 3 e tornano gli stessi 3 con la stessa Soyuz. Ma siccome adesso a marzo partiranno questi 2 astronauti per una missione di 1 anno, quindi 2 turni da 6 mesi, si libererà un posto da utilizzare, appunto da poter mettere a disposizione eventualmente di turisti spaziali, e sarà necessario comunque mantenere la cadenza dei voli, perché le Soyuz hanno una vita utile di non più di circa 6 mesi, quindi prima o poi vanno sostituite, vanno utilizzate quelle che sono attualmente in volo per ritornare, e quindi c'è la necessità di mantenere più o meno la stessa cadenza di missioni e quindi di offrire anche questo posto in più.
Dalla chat c'era una domanda sul momento in cui viene scambiato il seggiolino. Bisogna un attimo fare
il rivestimento del seggiolino.
Sì, la parte
su misura.
Poco dopo l'attracco sulla stazione spaziale viene.
Sì, perché loro si devono mettere subito nelle condizioni di evacuare, esatto, la stazione nel più breve tempo possibile. Se non ci fosse questa operazione, sarebbe un attimo.
E poi arriva la domanda: cosa succede se c'è un'emergenza nel momento in cui scambiano i seggiolini? Finiscono di scambiarli e poi...
Scusate il termine, sfiga, cioè vuol dire non è che si cerca di fare tutto nel più breve tempo possibile, insomma.
Iniezione, sì, di capitali per ExoMars. No, cercavo di spingere avanti. Abbiamo qualcuno che ha letto la notizia?
Io, presente.
Ma stavi dicendo qualcos'altro sul seggiolino?
No, volevo solo aggiungere che il design della stazione spaziale è un design che ovviamente non può essere a prova di tutto. Seguivo un attimo il discorso iniziato da Riccardo, e quello che voglio dire è che se in sostanza si vuole evitare al massimo, si vuole minimizzare il più possibile la possibilità che succeda un incidente di tale gravità per cui non è nemmeno possibile completare un trasferimento fisico dell'astronauta da una certa zona della stazione a dentro la Soyuz. Cioè, se non avete nemmeno il tempo di raggiungere la vostra navicella di salvataggio, vuol dire che l'anomalia che è successa è di tale gravità che in ogni caso non ci sarebbe stato scampo. È molto brutto dirla così, ma in tutti gli altri casi in genere non ci sono grossi problemi, e anzi abbiamo visto fino ad oggi ci sono state tanti falsi allarmi, ma mi fermo qui. Per quanto riguarda invece il Regno Unito, la notizia fa secondo me un po' il seguito di quello che avevamo già visto con la scorsa ministeriale un paio d'anni fa. Lasciatemi spiegare un attimino meglio come l'Agenzia Spaziale Europea viene finanziata dai paesi membri. L'Agenzia Spaziale Europea è finanziata intanto da una serie di paesi che sono europei, ma non perché parte della comunità europea. Ci sono anche la Svizzera, per esempio, che è un paese extracomunitario, o c'è anche il Canada, che come tutti immaginerete non è in Europa, lo sapevate tutti, vero? Ma che però partecipa in qualità di paese esterno, di paese sostenitore. Quindi è una grande famiglia allargata, più grande, se volete, della comunità europea politica così come la conosciamo noi. Ogni nazione sostanzialmente decide di investire una serie di milioni di euro, perché i programmi spaziali sono piuttosto costosi, e c'è una parte di costi obbligatori ai quali, no, i paesi partecipanti non si possono sottrarre, e naturalmente vengono divisi questi costi in maniera proporzionale. con la grandezza, con la popolazione della nazione, ma poi c'è una serie di attività cosiddette facoltative che un paese in pratica è libero o meno di sovvenzionare a prescindere dalle sue capacità economiche. Ecco, per quanto riguarda il Regno Unito, un paio d'anni fa con la ministeriale, che è l'incontro dei ministri della ricerca e sviluppo dei paesi partecipanti, si è deciso da parte del Regno Unito di cominciare un trend molto diverso da quello di praticamente sempre, perché il Regno Unito non è stato mai un paese poco partecipante nei programmi spaziali, ma sicuramente non tanto quanto altre nazioni di capacità economica simile, per esempio l'Italia o la Francia, che anzi insieme alla Germania per decenni hanno fatto la parte del leone. Due anni fa è cominciato a salire il livello di sovvenzionamento offerto dal Regno Unito, tanto che già l'anno scorso di un soffio aveva superato l'Italia, scusate, due anni fa. Se ne era fatta anche un po' una questione, se volete, di orgoglio nazionale, riordinando le cifre in colonna l'Italia risultava ogni tanto ancora di un pelo avanti. Mi sa che quest'anno invece ci siamo fatti superare in quello che è forse uno dei campi più interessanti della ricerca e sviluppo di un paese, perché è quello che crea in qualche modo le professioni e le professionalità più alte, più rivendibili, meno disponibili nei paesi in via di sviluppo, quelle dell'alta tecnologia. Il Regno Unito in particolare ha deciso uno stanziamento di 250 milioni di euro più alto rispetto a quello del biennio precedente, e scegliendo di spendere quasi un quarto di questo budget per il programma ExoMars, che è un'ambiziosa missione europea che coinvolge anche la Russia, per l'esplorazione di Marte, che prevede un paio di lanci, un orbiter per cominciare nel 2016 e un rover nel 2018, ed è proprio il rover quello che sarà costruito nel Regno Unito invece che nel nostro paese, che in Italia, perché questa importante iniezione di denaro in questo progetto ovviamente viene subito ripagata sotto forma di ricadute industriali. E questo non è in qualche modo qualcosa di imprevisto, ma è una precisa policy, è così che funziona l'Agenzia Spaziale Europea. In sostanza, tanto è il vostro contributo nel comprare gli ingredienti per la torta, e proporzionalmente alta sarà o grande sarà la fetta di torta che riceverete nel momento in cui si distribuiranno commesse e programmi spaziali, e anche in un certo senso tempo astronauti. E questo insomma ha portato il Regno Unito a godere da subito di questo cambiamento, cioè di portarsi a casa la costruzione di un rover marziano, che io un po' malignamente, ma qui lo ammetto che sono un po' maligno, perché sotto sotto sono un po' dispiaciuto di questo sorpasso. Spero che facciano un po' meglio del Beagle 2, che era un altro lander destinato a Marte, non era un rover, ma insomma non ha fatto esattamente una buona fine, non sappiamo che fine abbia fatto.
A proposito, non c'era un annuncio di una possibile
domani,
ecco.
Ah, sì. Ma questo non lo sapevo, guarda la coincidenza.
Per domani è convocata una conferenza stampa in cui si riferiranno novità dopo 12 anni sul destino, sulla sorte di questo Beagle 2, di cui si persero le tracce nel 2003, poco dopo il rilascio dalla sonda dell'ESA Mars Express, che lo aveva portato fino a Marte.
È vero, è vero. E di questa battuta che ho fatto mi pento e mi scuso con gli amici inglesi, è solo una questione, chiamiamola, di auspicio, dai, speriamo bene, perché Marte si è rivelato più volte uno dei pianeti più affascinanti, ma al contempo più difficili da conquistare, da raggiungere, perché se tanti sono stati successi, almeno il doppio sono stati fallimenti, e non certo solo da parte dell'Europa, da parte di tutti. Un'importante fetta del contributo del UK è rappresentata anche nel programma della stazione spaziale. Sappiamo anche che Timothy Peak, un astronauta di nazionalità britannica, ha avuto in assegnazione il suo volo, e sappiamo anche che un paio d'anni fa o tre anni fa è stata fondata l'Agenzia Spaziale del Regno Unito, che era un ente esistente praticamente in tutta Europa ma non in questa nazione. Contemporaneamente è stato sovvenzionato lo studio e la creazione di un programma di comunicazione per satelliti in orbita bassa, che vuole massimizzare la banda disponibile disponibile per la trasmissione di dati. Via via negli anni le missioni si fanno più complesse, gli strumenti scientifici o trasmissivi raccolgono sempre più informazioni, muovono sempre più dati, diventa così critico, diventa un collo di bottiglia l'ultimo salto, quello che dalla piattaforma, dal satellite, porta poi le informazioni al suolo, agli utilizzatori finali. Il ritorno che il Regno Unito si aspetta di avere, scusate ancora, da questo suo investimento è di raggiungere un indotto di 30 miliardi di sterline in produzione industriale spaziale entro il 2030, che può sembrare molto distante, ma in realtà si tratta di un paio di governi, ecco, in un paese con governi stabili. Tutti questi dettagli, se siete curiosi di vedere come un paese svolta quando decide di investire nello spazio in maniera decisa, li trovate su astronautnews.it, dove proprio con l'articolo "Il Regno Unito investe nello spazio", Paolo Actis ci ragguaglia su tutti i dettagli. E ora, con tutta la sincerità, un grande bocca al lupo ai nostri amici e colleghi europei del Regno Unito, perché realizzando un buon rover porteranno avanti tutto quanto il nostro paese, il nostro continente.
Il Regno Unito ha un'industria spaziale da sempre, dal punto di vista privato, raccogliendo sostanziose commesse dal resto d'Europa e non solo, hanno sempre fatto bene. È soltanto una buona decisione, credo, quella del governo di utilizzare questo capitale, spingendo l'acceleratore, dando benzina per questo acceleratore.
No, sicuramente andrebbe fatto da parte di tutti. Speriamo che la nostra piccola frenata non continui in senso proporzionale, perché cominciare a tagliare sugli ambiti dove c'è davvero innovazione è sempre stato un errore, specie in momenti di crisi economica, ma è un concetto che abbiamo già espresso tante volte, insomma. E devo anche dire che nel Regno Unito, sì, hai ragione tu, ci sono moltissime aziende aerospaziali. Ero sempre stato sorpreso che a fronte di una realtà industriale così forte non ci fossero delle istituzioni che ne potessero poi rappresentare gli interessi in maniera unitaria e, se volete, coerente in Europa. Adesso anche questo problema è stato riconosciuto e risolto, quindi tanto di cappello.
Ma se vogliamo, in Europa con ESA, come dicevi tu, con la logica del ritorno geografico, è letteralmente un investimento. Alla fine quei soldi lì, come dici tu, vengono moltiplicati e distribuiti alle aziende nazionali, quindi probabilmente si può fare questo discorso per un sacco di altri ambiti, però noi teniamo a quello spaziale, di conseguenza ci sembra molto...
Allora, chiaro. La logica è comune. L'arena su cui si va a combattere è quella dello sviluppo dei prossimi anni, perché non tanto perché l'Europa vuole mandare l'uomo sulla Luna, parlando proprio un po' da bar sport, ma perché per ogni professionalità che si crea in quest'ambito, e Mike lo sai bene anche tu lavorandoci, c'è tantissimo ritorno, perché una persona che ritorna nel suo paese dopo aver lavorato all'industria aerospaziale può essere a sua volta volano o di un'altra azienda o comunque di un settore che non è esattamente quello che paesi in via di sviluppo possono copiare in 448, insomma.
Bene, ci sono ancora un sacco di altre notizie. Avevamo annunciato quella di XV, però effettivamente cominciamo a diventare, ci avviciniamo all'ora di puntata, abbiamo ancora una importantissima fetta di trasmissione, quindi vi rilancio da astronautnews.it. ci sono le operazioni di recupero di Orion, in che condizioni è dopo il rientro, c'è il diario di Samantha, che è tornato a essere aggiornato. Ci sono altre notizie. Adesso ho finito quelle della pagina che stavo guardando, ma ce ne sono tantissime altre. Vi invitiamo a farci un salto e, visto che siamo al giro di boa della puntata, direi che ringraziare i nostri articolisti. Quello che vi diciamo ogni giovedì sera è nasce dalla capacità dei nostri articolisti, che da reclutati su forumastronautico.it riescono a sintetizzare, tradurre e ricercare e dare la loro opinione a volte su le notizie della settimana in ambito astronautico. E poi devo ringraziare anche voi i nostri sostenitori. Ho sotto mano la lista, Marco, vuoi farlo? Beh, ce l'ho sotto mano, quindi la dico io. La settimana scorsa abbiamo fatto una lista sterminata di contributi perché è tempo di rinnovi dell'associazione ISA, quindi erano particolarmente tanti, sono ancora tanti. Vediamo un po' se riesco a non incespicarmi e dire qualche cognome, perché qualcuno si firma cognome e nome, è rischio.
Io
Allora,
ti sto
ringrazio.
copiando, quindi nel caso ti supporto.
Parte da qua, ok. Quindi ringraziamo Maristella che ho visto in chat, Marzio, Giorgio, Aurelio, Riccardo che ho visto lì, Andrea, Lorenzo, Guido, Antonio, Roberto, Gianmarco, Monica, Paolo, Fulvio, Luca, Gabriele, Denis. Che non è un rinnovo, ma è un pagamento automatico di quelli che vi diciamo adesso, vi cito. Poi c'è Stefano e Rudy. Ora
Esatto,
dovrebbe
bravo
essere tutto.
Mike, bravo. Beh, sui
Bene.
pagamenti ricorrenti è semplice, ci sono due modi per darci una mano. Venalmente, ce ne sono poi altri assolutamente gratis. Il primo è quello di associarsi, lo hanno fatto in tantissimi hanno rinnovato, grazie a tutti, avete dato una bella iniezione. Come il Regno Unito all'ESA, voi avete dato un'iniezione di fondi per il prossimo anno di attività. Poi il secondo modo è quello di sottoscrivere una sorta di abbonamento. Immaginate di comprare la vostra rivista di astronautica preferita in edicola. Beh, in quel caso potete scegliere tra un pagamento ricorrente di 3 euro al mese o di 5 euro al mese. Tutto quello che dovete fare è possedere un account YouTube, PayPal e sottoscrivere. Insomma, avete i link e i bottoncini di donazione appositi sul sito astronauticast.com. Per ri rinnovare o per iscrivervi a ISA abbiamo chiarito la nostra barra destra sul sito istituzionale www.isa con due A. It, e c'è una chiara differenza a questo punto tra la vostra associazione e una donazione ricorrente che potete, scusate, una donazione una tantum che potete sempre fare con l'importo che desiderate. Che fine fanno i
Appunto, a
vostri
questo
soldi?
proposito abbiamo ricevuto una donazione che poteva sembrare una nuova iscrizione o un rinnovo, però era una semplice donazione. Se per caso non riceveste entro un mese o due la vostra tessera e non riceveste una conferma entro qualche settimana della vostra iscrizione all'associazione, battete cassa o fateci sapere su info@isa.it, cerchiamo di capire cosa è andato storto, se qualcosa è andato storto.
Esatto, solo un brevissimo finale per dire che fine fanno i vostri soldi. Beh, vengono utilizzati innanzitutto per pagare le spese dei nostri siti internet, che sono diversi. ISA gestisce una galassia di iniziative, forum astronautico.ista, Astronauti News, Astronauticast, raccogliamo fondi e risparmiamo avidamente per organizzare possibilmente ogni anno, ma più probabilmente ogni 2 anni, le nostre Astronauticon. Insomma, cerchiamo di impegnarci su ogni ambito e con ogni media per divulgare lo spazio e l'amore per l'esplorazione spaziale. Quindi solo lì vanno a finire i soldi. Non abbiamo altra fonte di introito che non siano le donazioni. Se lo avete notato, e sono certo che molti di voi lo avranno fatto, non esistono advertisement, non esistono inserzioni pubblicitarie di nessun genere su nessuno dei nostri siti, ed è stata una precisa scelta. L'altro modo, quello gratuito per darci una mano, e che secondo me è sempre più importante, sempre più cruciale, è quello di condividere i nostri contenuti sui social media, far parlare di noi, mettere un più uno o un mi piace sulle nostre pagine Google Plus o Facebook, condividere i nostri articoli, farli girare, semplicemente farli leggere a qualche vostro compagno di scuola o di università che sapete un po' appassionato di queste cose, di volo, di spazio, che magari sente qualche storia legata a Samantha, come magari è successo in questi giorni sul telegiornale, dove di solito però si dà più spazio allo schiamazzo da gossip piuttosto che alla notizia seria. Noi abbiamo un piccolo vanto, quello di darci veramente da fare per portarvi notizie, grazie ai nostri articolisti, sempre sul punto dal punto di vista tecnico, molto accurate, magari non così spettacolari come i titolisti di qualche TG, ma sicuramente più informativi. E questo è un piccolo momento di, come dire, di presunzione che mi permetto di avere, visto l'ottimo lavoro che fanno i nostri articolisti su astronautinews.it, ma anche tutti gli amici di Forum Astronautico. Mike, ho dimenticato qualcosa?
No, ho dato uno sguardo alla scaletta che Riccardo teneva seguita e so che abbiamo detto tutto. E la bellezza di avere le procedure è che si sa che si stanno facendo le cose correttamente. Detto questo, finito il nostro interludio, passiamo alle rubriche. La prima è la più attesa, non è più Nonno Apollo, la più attesa adesso è Ritorno a Futura.
Then Huntsville, Munich, Tsukuba and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
Ritorno a Futura. La scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. Houston, abbiamo un problema e niente panico. Con queste espressioni della finzione cinematografica e letteraria potremmo sintetizzare l'emergenza che si è verificata ieri, stiamo parlando del 14 gennaio 2015 sulla stazione spaziale. Mike, cosa è successo sulla stazione spaziale e perché usano dell'ammoniaca sulla stazione? Per caso la usano per le pulizie del bagno o c'è qualche altra ragione?
Per lavare i pavimenti. No, che cosa è successo? Allora, è successo che è scattato un allarme nel sistema di caution and warning della stazione spaziale, che si occupa di monitorare parametri chiave alla ricerca di eventuali guasti che vanno assolutamente comunicati all'equipaggio e al controllo di volo, per una sospetta perdita di ammoniaca da uno dei sistemi di controllo termico. Già ho parzialmente risposto alla tua domanda. Perché si utilizza ammoniaca sulla stazione spaziale? Potete immaginare la stazione spaziale come un grosso cilindro di metallo che vaga nello spazio pieno di computer e di persone. Ovviamente, circondato dal vuoto dello spazio, è necessario un meccanismo per asportare il calore dall'elettronica, dagli ambienti e rigettarlo nello spazio. Non si può semplicemente affidarsi al fatto all'irradiazione che il metallo della shell dà verso lo spazio, perché innanzitutto ci si trova spesso con un lato esposto al sole, spesso ci si trova in condizioni di non poterlo fare o semplicemente il bilancio termico è positivo e ci sarebbe un accumulo di calore all'interno, e quindi si raccoglie con dell'acqua all'interno della stazione, con dei pannelli che passano dietro l'elettronica, dietro o all'interno degli scambiatori di calore, dei condizionatori che raccolgono calore e lo cedono a qualcosa che all'esterno lo cede poi per irraggiamento verso lo spazio. Questo qualcosa è l'ammoniaca. Quindi abbiamo due circuiti, un circuito di acqua interno che raccoglie questo calore, che passa vicino a degli altri tubi contenenti ammoniaca in uno scambiatore di calore, e l'ammoniaca proveniente da un radiatore, quindi molto fredda, assorbe il calore e poi continua a circolare tornando nel radiatore e irradiando questo calore raccolto. Come ho descritto, questi due circuiti sono separati, semplicemente passano vicini uno all'altro, come succede in qualsiasi condizionatore. Il problema è quando, per qualsiasi ragione, c'è una rottura di questo scambiatore di calore e l'ammoniaca dovesse filtrare nell'acqua e poi, essendo che l'acqua entra nella cabina, potendo passare all'atmosfera. È uno dei casi più gravi, una delle tre emergenze principali che possono accadere sulla stazione spaziale, pertanto si è sempre allerta per evitare che accada. Cosa è successo? Dimmi?
No, appunto, volevo dirti, quindi ieri cosa è successo in particolare in questo sistema?
È successo che il sistema ha scatenato un allarme a causa di una lettura di una pressione in aumento all'interno del circuito dell'ammoniaca. Un aumento di questa pressione in una certa unità di tempo, per un certo numero di letture consecutive, viene interpretato dal computer come un possibile guasto e una possibile contaminazione di ammoniaca in cabina, e quindi l'allarme è scattato. Si tratta di capire quando queste allarmi scattano, se sono veri oppure no, ma essendo la contaminazione dell'anidride carbonica una delle cose peggiori che possono capitare,
dell'ammoniaca,
scusa, una delle cose peggiori che possa capitare, ovviamente si reagisce mettendo al primo posto la salvezza dell'equipaggio. Quindi cosa è
Perché
successo?
ricordiamo che l'ammoniaca è altamente tossica e velenosa, basta un'esposizione, anche molto breve per risultare letale.
Già, e ovviamente in assenza di peso, se l'ammoniaca è nell'atmosfera, è più difficile proteggersi, non cade, non scorre, non basta evitare di andare dove esiste e semplicemente proteggersi dai vapori, ma i vapori possono occupare qualsiasi punto dello spazio della cabina. Quindi, seguendo le procedure di emergenza che Samantha ha descritto nel suo diario di addestramento, quindi ieri avevamo pronta su Astronaut News una fonte di primissima mano per descrivere cosa stava succedendo, l'equipaggio si è ritirato con le maschere di ossigeno all'inizio nel segmento russo. Perché nel segmento russo? Perché per una differenza di filosofia costruttiva,
Progettazione.
il segmento russo non ha ammoniaca né all'esterno né all'interno. Di conseguenza è considerato sicuro. Quindi si sono chiusi nel segmento russo chiudendo l'hatch di collegamento tra il segmento russo e il nodo 1 e attendendo che Houston facesse le sue analisi. All'inizio si era pensato già a un falso allarme, c'erano le indicazioni da uno dei computer di bordo che poteva essere un malfunzionamento, quindi si è addirittura chiamata il falso allarme. Ma dopodiché l'equipaggio aveva continuato la procedura, aveva indossato le altre maschere, non quelle di ossigeno, ma quelle con un filtro per l'anidride carbonica, e stava pensando di andare verso le Soyuz e cominciare i protocolli di misura dell'anidride carbonica, poi parliamo di come. Ma Houston ha osservato un altro aumento di pressione, questa volta nella pressione della cabina, che è un secondo indizio di una reale contaminazione. E perdita di ammoniaca. L'equipaggio dunque a questo punto era completamente nel segmento russo e si cominciava a pensare quanto tempo potesse restarci. Ovviamente potete immaginare che sei persone nello spazio normalmente occupato da tre persone hanno dei consumi diversi, hanno bisogno di cibo, che non era un problema, di acqua, che non era un problema, hanno però bisogno di rimuovere l'anidride carbonica, e quindi si stava calcolando se era possibile farlo e per quanto tempo, e consumano più ossigeno, quindi è stato acceso il generatore Electron, un generatore di ossigeno nel segmento russo. Nello stesso
Un
momento,
generatore
Houston cercava.
elettrochimico.
Sì, a partire dall'acqua. Nello stesso momento Houston cercavano di capire che cosa poteva aver causato questo delta P, questo aumento di pressione in cabina, ed è probabilmente si pensava che potesse essere un effetto dello shutdown. Nel momento in cui si ha un allarme di quel genere, si è cominciato a spegnere il circuito dell'ammoniaca, a depressurizzarlo per evitare che la circolazione dell'ammoniaca continuasse il passaggio dell'ammoniaca verso il circuito dell'acqua e quindi verso la cabina.
E quindi si sono dovuti spegnere anche molti sistemi elettronici
Ad
per
esempio,
non avendo più la capacità di raffreddare.
esatto, come dicevo, tutto questo sistema di controllo termico è per il raffreddamento dell'elettronica e dei sistemi di potenza. Non potendo raffreddarli perché si è fermato il sistema, ovviamente si è spenta anche la ventilazione tra i moduli. Non c'era la possibilità di far circolare l'aria forzatamente tra un modulo e l'altro, e questo potrebbe avere influenzato la lettura dei sensori di pressione ambientale. Questo è più o meno quello che è successo ieri e la ricerca delle cause della se si trattava di un reale perdita di ammoniaca oppure no. Vediamo un po', una serie di
Poi nel
appunti
corso
brevissimi.
della... Dicevo
Vai.
che nel corso poi della mattinata Houston e gli altri centri di controllo a terra hanno proseguito l'attività di diagnosi di questo problema e hanno confermato che si è trattato di un problema di erronee letture strumentali, dando in tarda serata all'equipaggio la l'autorizzazione a rientrare nel segmento non russo della stazione spaziale, iniziando subito a fare analisi dell'aria per confermare che non ci fosse contaminazione, poi dando la possibilità di entrare togliendo le maschere, ma non dormendo poi nei loro alloggi per la mancanza della ventilazione. Quindi si sono dovuti sistemare gli astronauti del segmento internazionale, ciascuno in un modulo. In un modulo diverso.
È curioso, ad esempio, come si misura la infiltrazione spaziale di ammoniaca per verificare se c'è ammoniaca nell'atmosfera. Hanno questa specie di tubi che è un sistema completamente analogico, non sono dei computer, non sono dei sensori complicati, sono dei tubicini con all'interno dei reagenti in grado di percepire l'anidride carbonica, scusate, l'ammoniaca nell'atmosfera. I tubicini vengono rotti alle estremità, vengono agitati nell'aria in modo che l'aria penetri all'interno del tubicino e dopo qualche secondo la colorazione di diverse parti di una specie di spugna all'interno imbevuta di reagenti dà, misurando con delle tacche sul tubicino quante parti della spugna si sono colorate, si ha una misurazione espressa in parti per milione dell'ammoniaca in atmosfera.
Concentrazione, sì, dell'ammoniaca.
Sì, concentrazione. Come diceva Paolo, nel momento in cui è stato dato l'ok all'equipaggio di rientrare non c'era ancora la ventilazione tra i moduli, non c'erano molte parti della stazione erano ancora spente, perché non si può semplicemente riaccendere il sistema di pompa della e di circolazione sia dell'acqua che della ammoniaca, perché questo ne abbiamo parlato nel passato, c'era stato un rischio simile, ma diverso, perché immaginate l'ammoniaca ferma per molto tempo all'esterno della stazione spaziale, va a temperature molto al di sotto dello zero, se questa ammoniaca va a circolare nello scambiatore di calore a temperature inferiore allo zero va a ghiacciare l'acqua presente nell'altro circuito, quello quello interno, appunto, dell'acqua, e sapete che cosa succede all'acqua quando ghiaccia? Aumenta di volume e va a potenzialmente rompere lo scambiatore di calore, con esattamente quello che si vuole evitare, che è l'accesso della
contaminazione.
La contaminazione, esatto.
E per chi ha seguito in diretta le comunicazioni radio della gestione di questa emergenza può aver notato che nonostante i centri di controllo a terra e gli astronauti fossero impegnati nel capire cosa fosse successo e nel seguire le procedure di diagnosi e di ripristino, ci sono sempre state delle comunicazioni radio che riguardavano gli esperimenti scientifici, lo stato e l'attività su alcuni esperimenti scientifici, perché la ricerca scientifica è l'obiettivo primario della stazione spaziale, naturalmente salvaguardando l'incolumità e la sicurezza degli astronauti. E a proposito degli esperimenti scientifici vorrei ricordarne un paio di cui si è occupata Samantha in questa settimana, tornando questa volta a esperimenti di medicina che riguardano le malattie, lo studio delle malattie, quindi le possibili la comprensione migliore di queste malattie, del modo in cui, scusate, in questo momento evidentemente anch'io ho dei sistemi subottimali di produzione.
La contaminazione.
Agita i tubicini, Paolo, non c'è ammoniaca, vero?
Non so
vero?
Se si tratti di ammoniaca, ma insomma, vediamo di andare avanti. Dicevo che vorrei parlare di due di questi esperimenti che riguardano ancora la medicina. Il primo si chiama T-Cell Activation in Aging e riguarda lo studio di alcuni tipi di cellule del sistema immunitario che si chiamano linfocitici. Per questo tipo di esperimento Samantha ha iniziato a studiare della documentazione e a guardare un video in vista dell'utilizzo dell'attività, insomma, su questo esperimento. È un esperimento che cerca di capire meglio le cause della diminuzione di efficienza della dell'indebolimento del sistema immunitario, quindi il sistema che comprende anche i linfociti dell'organismo umano nelle condizioni di microgravità. Per questo esperimento vengono utilizzati degli apparati sperimentali che si trovano nel laboratorio europeo Columbus e Samantha ha iniziato a studiare la documentazione per ripassare le procedure su questi esperimenti da eseguire nel laboratorio Columbus. Questi esperimenti utilizzano dei linfociti C forniti da dei volontari. E una parte di queste cellule vengono analizzate appunto sulla stazione spaziale, il resto vengono utilizzate, come spesso si fa in esperimenti di medicina e di scienze della vita, a terra con procedure sperimentali analoghe, ma naturalmente con la differenza dell'azione della forza di gravità. E un particolare curioso è che per questo esperimento T-cell activation in aging, le cellule, i campioni quindi di linfociti C, sono stati forniti tutti quanti da volontari che lavorano tutti nel settore spaziale. Alcuni di questi volontari sono astronauti, altri invece sono tecnici a terra che hanno messo a disposizione, hanno donato queste cellule per gli esperimenti. L'altro esperimento di medicina a cui ha lavorato Samantha questa settimana si chiama Nanorex Sable. Sable è una sigla che sta per Self Assembly in Biology and the Origin of Life e viene eseguito nell'apparato sperimentale Nanorex, che se non ricordo male, Mike, si trova nel laboratorio americano Destiny. Confermi?
Nanorex sono sia in Destiny che in Kibo, sinceramente non
In
so.
Columbus?
No, in Jam.
Ah, ho capito, quindi non so bene in quale modulo si svolga questo esperimento, comunque è un esperimento che riguarda le malattie degenerative del cervello, in particolare il morbo di Alzheimer, perché in questo tipo di malattie le proteine si aggregano insieme nel cervello e costituiscono delle placche fibrose che vengono denominate amiloidi. Questi amiloidi sono costituiti da proteine che normalmente sono solubili in acqua, ma che nell'autoaggregazione che si verifica in questo tipo di malattie diventano non più solubili, quindi diventano insolubili. L'esperimento Nanorex Sable cerca di studiare le caratteristiche di queste fibre, di questi amiloidi, fatte crescere in condizioni di assenza di peso, confrontando, anche in questo caso ve ne parlavo prima, con il campione di controllo a terra, eseguendo l'esperimento su delle cellule analoghe con una procedura sperimentale analoga. In particolare, Samantha questa settimana ha predisposto alcune delle attrezzature sperimentali per l'esperimento, in cui per la prima volta si faranno crescere nell'ambiente di microgravità queste fibre amiloidi, confrontando il comportamento in assenza di peso, quindi in microgravità, con l'analoga crescita delle cellule a terra. Questi sono gli esperimenti scientifici, secondo me, più interessanti a cui ha lavorato questa settimana Samantha, ma si è occupata anche delle attività di gestione e manutenzione della stazione spaziale. Citavamo prima l'arrivo della capsula Dragon della missione CRS-5, quindi insieme con Terry Wirtz, l'astronauta della NASA Terry Wirtz ha aperto il portello del veicolo cargo e ha iniziato le operazioni di estrazione del carico e di trasferimento alla stazione spaziale, ma si è occupata di un altro veicolo cargo attualmente attraccato alla stazione spaziale, la ATV-5 dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi l'ultimo veicolo della serie degli ATV, dei veicoli di rifornimento dei veicoli automatici di rifornimento, che ha cominciato ad essere riempito con i rifiuti, una cosa molto importante perché soprattutto dopo la distruzione del cargo Cygnus nel mese di ottobre, quindi qualche settimana fa, hanno cominciato ad accumularsi i rifiuti sulla stazione spaziale che possono essere smaltiti soltanto caricandoli, mettendoli in questi cargo automatici che vengono poi fatti rientrare distruttivamente nell'atmosfera. Allora, insieme con, se non ricordo male, Barry Wilmore o forse ancora Terry Wirtz, non ricordo, ha montato all'interno dell'ATV-5, ah no, è Barry Wilmore, Samantha ha montato all'interno dell'ATV-5 delle piastre che servono per chiudere gli scaffali in cui vengono inseriti e fissati con delle cinghie, insomma, vengono messi al sicuro queste sacche o borse di rifiuti, in modo che non si muovano all'interno del veicolo cargo, alterandone la manovrabilità. Queste piastre servono appunto non solo per chiudere questi scaffali in cui all'interno ci sono i sacchi di rifiuti, ma per fissare anche all'esterno degli scaffali, quindi all'interno del volume rimanente del cargo ATV5, anche un'altra quantità di sacchi, e quindi per riempire per bene il veicolo e utilizzarlo nell'ultima sua missione che completerà il programma ATV. Quindi tra qualche settimana l'ATV5 verrà sganciato, riempito per bene, come dicevamo, di rifiuti, e prima del rientro distruttivo nell'atmosfera avrà comunque modo di rendersi utile, raccogliendo anche dati ingegneristici per una serie di esperimenti di cui avremo ancora modo di parlare. L'avventura nello spazio di Samantha continua e noi continueremo a raccontarla nel Ritorno a Futura.
Sì, io mi ero preparato un sacco di cose da dire, ovviamente poi ne dico il doppio, così Paolo mi viene in soccorso quando mi blocco e mi dimentico altre cose. Ci terrei però, chiudendo la rubrica, a sottolineare che non c'è stata alcuna fuga di ammoniaca, secondo le più recenti informazioni e indagini. Questo è stato escluso. La causa è stato, come abbiamo più o meno accennato, un problema a uno degli MDM, computer, chiamiamoli computer, sono delle scatole di elettronica che si occupano di raccogliere i dati da vari sensori e trasduttori della stazione spaziale, o magari comandare alcuni attuatori. Se deve girare una valvola, ci sarà qualcosa che manda segnale a un motore che gira la valvola. Questi computer qua possono avere problemi, come tutti gli altri pezzi di elettronica a bordo della stazione, e quindi si sta indagando in quella direzione lì, un reboot, qualcosa di molto simile a un reboot, un power cycle della unità che si occupa di riferire quei dati che sono stati causa dell'allarme. Il reboot ha chiarito la situazione e sembra che non ci sia più alcuna indicazione. Ho anche accennato velocemente alle tre cause principali di emergenza sulla stazione spaziale, in ordine crescente di probabilità, tutte molto basse, ma in ordine crescente c'è, cioè, fuoco, eventuali incendi, perdita di ammoniaca in cabina e depressurizzazione in caso di, ad esempio, impatto con micrometeoriti. Ci sono diverse procedure di emergenza che sono più e più volte ripassate, studiate e anche praticate a bordo, con delle, quelle che si chiamano onboard training, dagli astronauti, obbligatoriamente più volte durante la missione. Quindi in ognuno di queste emergenze, vere o simulate che siano, vere o presunte che siano, si punta prima di tutto alla protezione dell'equipaggio, poi all'eventuale gestione dell'emergenza e, in ultima analisi, all'evacuazione dell'equipaggio se si dovesse rendere necessario. Quando si lascia la stazione spaziale, la stazione può essere messa, tempo permettendo, o comunque anche dalla Terra, in una configurazione che si chiama Assured Crew Return, quindi che permette all'equipaggio di tornare un domani. se ci fosse stata una vera e propria contaminazione, in questo caso si sarebbe potuto fare il venting di quella linea dell'ammoniaca, si poteva mandarlo tutto fuori nello spazio, mandare tutta l'ammoniaca fuori nello spazio. E poi cercare di capire quanto era rimasta in cabina e come rimuovere quella in cabina, e poi con una EVA sostituire lo scambiatore di calore, sostituire riempire l'ammoniaca con un'altra quantità proveniente da terra. Ci tenevo soltanto a dire che è stato un falso allarme ed è tutto tornato alla normalità. Proseguiamo con le storie di Nonno Apollo. Siete d'accordo? C'era.
Ah, più che altro mi dispiace che volevo dire anche per gli ascoltatori che Luigi ha dei problemi abbastanza importanti sulla linea, quindi
Sì.
non riusciamo a sentirlo.
Il suo MDM gli dà problemi.
Esatto.
Forse riesco a parlare, però non so per quanto, perché. E
Un po'
così,
col singhiozzo.
stasera è un po'.
Ti avremmo
Sì.
coinvolto dal punto di vista tecnico per spiegarci un attimo che ho detto che questi computer leggono i dati dei sensori, ma come funziona un sensore? Come si fa a capire che la pressione all'interno del circuito aumenta o diminuisce?
Sì, in sostanza ogni sensore ha un suo trasduttore che converte le unità, chiamiamole unità di misura. Le unità fisiche, quindi la pressione, converte tutto quello che è diverso da elettrico, lo converte in elettrico e quindi viene convertito in valori che vengono poi letti dai vari computer oppure anche solo in valori digitali, elettrici diretti, nel senso che per esempio il microfono che sto usando in questo momento, come tutti i microfoni, è un trasduttore. Perché converte la pressione della voce in un segnale elettrico che poi viene codificato, modificato, però in ogni caso converte una forma di energia in un'altra, diciamo così, in modo più generico. E quindi è una cosa fondamentale dei sistemi di rilevazione, è proprio questa, poter trasformare qualsiasi unità di misura che può essere pressione, Pascal, può essere che ne so, adesso mi viene in mente solo quella, temperatura, può essere qualsiasi tipo
Voltaggio,
di
una
misura che
corrente.
dobbiamo fare, sì, ma quelle sono già elettriche, quindi è già
Sì, in
più.
effetti ho fatto l'esempio sbagliato.
No, vabbè, però non è un problema.
La portata massica di un circuito. Quanta acqua passa all'interno di un tubo al secondo?
Sì, beh, sì, per esempio in quel caso lì ci può essere un sensore che sente con delle palette lo spostamento di questo fluido e poi collegato a questo c'è un trasduttore che trasforma questa rotazione in un impulso elettrico che mi dà un valore che poi può essere interpretato all'interno del nostro sistema di misurazione, che poi può essere un sistema di allarme, può essere un sistema di memorizzazione per avere un history di tutto quello che è successo lungo la vita di questa. In questo caso a noi importava la presenza di ammoniaca, la pressione all'interno dei vari moduli, perché ovviamente il monitoraggio della pressione all'interno del modulo è fondamentale. Se aumenta la pressione ci deve essere un motivo per cui aumenta. Quindi o c'è una modifica di temperatura, però avremo altri sensori di temperatura e relativi trasduttori che lo trasformano in quantità elettriche che mi diranno se la temperatura sta variando. Se la temperatura non varia, la pressione aumenta, sicuramente c'è del gas che entra e quindi da qualche parte deve arrivare. E quindi mettendo insieme vari dati che arrivano si può ricostruire quello che succede all'interno di un modulo, in questo caso perché noi stiamo parlando della stazione spaziale, però è una cosa che succede normalmente in qualsiasi, per esempio, PC in funzione, perché noi abbiamo le ventole di raffreddamento che si attivano in base alla temperatura che c'è all'interno del processore piuttosto che all'interno dei vari moduli all'interno del computer stesso. Questo è un esempio, ci può essere, i telefonini hanno decine di sensori ormai, sono sensori appunto che misurano diverse quantità fisiche e e le trasformano in impulsi elettrici che poi vengono convertiti in questi valori digitali che poi vengono letti dal processore. In effetti sì, forse l'esempio più immediato è quello del telefonino, perché all'interno c'è dal sensore di temperatura, di pressione, sensore di direzione, ci sono le bussole, ci sono giroscopi, e tutti questi sono tutti sensori che hanno a loro volta dei trasduttori che poi trasformano in questo modo i dati. Memorizzandoli e archiviandoli riusciamo ad avere la storia di quello che è successo col telefonino, se è caduto, se è stato girato in un determinato modo, se è passato in una temperatura calda, se l'abbia messo in tasca, perché poi c'è l'occhietto che guarda fuori di fianco alla telecamera per capire se l'hai avvicinato all'orecchio per rispondere, ti spegne il display. Sono applicazioni che ormai sono entrate nell'uso comune, quindi non ce ne rendiamo neanche più conto, ci servono tutti i momenti, però sono effettivamente all'ordine del giorno.
Sono felice che il tuo trasduttore di pressione ti ha permesso di parlare e fare questo intervento, Luigi.
Sì, in questo caso non era tanto il trasduttore di pressione, ma quanto la linea. Ma penso che fosse più Chrome, che ultimamente sta facendo cose strane, quindi si era praticamente bloccato. Avevo il processore che lavorava il 10% e l'hard disk che andava a manetta, e non riuscivo più a sbloccare nulla, ho dovuto riavviare il PC, però dopo continuava a zoppicare, quindi ho detto vediamo di stare tranquillo. Quanto pare però forse si è stabilizzata la situazione.
Hai dovuto scappare nel segmento russo nel frattempo o sei rimasto in salotto?
No, sono rimasto in studio.
Ok, siccome stiamo già andando super lunghi, direi che è il caso di estendere Ritorno al Futuro questa settimana con anche la storia di Dragon. Abbiamo... Samantha ha annusato lo spazio.
Stiamo arrivando lunghissimi.
Sì, sì, ma...
ma uno dei vantaggi del podcasting è che non dobbiamo sottostare forzatamente ai tempi della regia, via.
Non abbiamo il TG che incalza.
Esatto. Negli investitori che protestano. Anzi, credo che i nostri investitori siano contenti se portiamo dei buoni contenuti.
Già. Se per caso voleste andare a dormire in questo momento, andate pure a dormire e poi lo ascoltate in podcast su YouTube, non c'è problema.
In pratica, quando un veicolo che dà la possibilità di entrare all'interno, quindi un veicolo pressurizzato, arriva sulla stazione spaziale, la parte che rimane esposta, una parte che rimane esposta al vuoto, viene collegata al portello che poi gli astronauti dall'interno, o alla serie di portelli che poi gli astronauti dall'interno aprono per il trasferimento del materiale e delle attrezzature. In queste occasioni c'è la possibilità di, avvicinandosi al portello che il veicolo tiene normalmente all'esterno, esposto verso il vuoto, c'è la possibilità di annusarlo, quindi si può annusare una superficie che è rimasta esposta all'ambiente spaziale, quindi dei materiali, le strutture metalliche, i materiali del portello sono rimaste esposte al vuoto dello spazio, e c'è la possibilità, avvicinandosi, di annusare questo odore. Un odore che Samantha ha descritto nel suo diario, che ricorda più o meno in parte lo stantio, il marcio, e in parte il bruciato, insomma un odore non particolarmente piacevole che ha queste componenti. E un aspetto curioso è che invece Terry Wirtz, con cui lei ha lavorato all'apertura del portello, invece ha twittato una foto del portello dicendo che bello odore da astronave nuova, insomma. Ci sono queste opinioni contrastanti sull'odore che possiamo chiamare lo spazio, ma insomma dei materiali esposti all'ambiente dello spazio.
Beh, una cosa sono gli ambienti interni, una cosa è la parte che è stata esposta all'esterno.
Sì, il video che abbiamo preparato, peraltro, e che trovate sul nostro canale YouTube, che riprende proprio questo momento, direi è andato abbastanza sul virale, perché ha avuto già quasi 11.000 visualizzazioni nel giro di 24 ore, quindi siamo contenti. Se non l'avete ancora guardato, visitate il canale Astronauticast su YouTube e lo trovate tra i primissimi caricati.
Bene, prima della carrellata del link della settimana, ne abbiamo tanti anche di quelli. Andiamo a dormire domani. E andiamo con le storie di nonno Apollo, dai.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Siamo i primi visitatori di Titano. Queste sono le parole con cui l'allora direttore generale dell'ESA, Jean-Jacques Dordain, annunciò l'atterraggio eseguito con successo di una sonda europea sulla superficie di Titano, la luna più grande di Saturno e la seconda più grande del Sistema Solare. La sonda Huygens, così si chiamava questo veicolo spaziale costruito dall'ESA, atterrò sulla superficie di Titano esattamente 10 anni fa, il 14 di gennaio del 2005. Oggi ci troviamo al 15 gennaio e si è trattato di un'impresa storica. La sonda Huygens era uno dei due componenti della missione Cassini-Huygens, una missione per l'esplorazione del sistema di Saturno, costituita da un orbiter, cioè una sonda che orbita intorno al pianeta Saturno, che si chiama Cassini, costruita dalla NASA, e da un lander, cioè una sonda progettata per atterrare e costruita invece dall'Agenzia Spaziale Europea. Una sonda progettata per conoscere meglio questa misteriosa e grande luna del pianeta Saturno, circondata da una densissima e profonda atmosfera. In effetti, il profilo di missione prevedette proprio la discesa controllata, appesa a un paracadute, della sonda fino a toccare la superficie. Una lunga discesa che durò molto tempo. Dall'inizio della discesa all'arrivo sulla superficie passarono circa 2 ore e mezzo, durante i quali la sonda continuò a trasmettere dati e fotografie, e dopo la superficie continuò ancora a raccogliere questi dati e a trasmettere delle immagini che mostrarono un suolo che dava l'aspetto di una zona fluviale con dei ciottoli arrotondati, impressione peraltro confermata dalle immagini riprese durante la discesa della sonda. Si è trattato di un risultato storico. In queste settimane abbiamo seguito un'altra missione di atterraggio audace, quella dell'Enderfile sulla cometa Churyumov-Gerasimenko, eseguita con un buon successo, anche se qualcosa non è andato come si voleva. E anche la missione Huygens, l'atterraggio di Huygens sulla superficie di Titano, è stata un'impresa storica. E la sonda atterrata, Huygens, è la sonda atterrata più lontano nel sistema solare. Ricordiamo che i pianeti, i corpi celesti più lontani dove siano arrivati dei veicoli costruiti dall'uomo sono, per quanto riguarda i pianeti, Marte, e poi per quanto riguarda gli asteroidi, alcuni asteroidi nella fascia principale, quindi tra Marte e Giove. Saturno è un pianeta esterno e quindi Huygens ha raggiunto il primato di distanza per le sonde che sono atterrate. Quindi Saturno orbita a circa 1 miliardo e 200 milioni di chilometri dal Sole. Ci danno un'idea della portata storica di questa missione e anche alcuni dati sulla resa ingegneristica di questa macchina costruita dall'uomo. Il profilo di missione iniziale prevedeva che le batterie riuscissero a durare per circa 3 ore. Si prevedeva appunto una discesa di circa 2 ore e mezzo nell'atmosfera di Titano con la raccolta dei dati, e si sarebbe considerata un successo la missione se la sonda fosse riuscita a trasmettere dati per 3 minuti dopo l'atterraggio. Mantenendo anche una buona soddisfazione se la trasmissione fosse durata per un'altra mezz'ora dopo l'atterraggio. Invece la trasmissione radio della sonda continuarono per circa 1 ora e mezzo dopo l'atterraggio. Quindi questa sonda riuscì ad ottenere delle prestazioni molto maggiori di quanto di quanto gli stessi ingegneri che l'avevano progettata avessero immaginato. Quindi ieri si è celebrato questo importantissimo anniversario, questo importantissimo traguardo nell'esplorazione robotica del sistema solare, e sia l'ESA che la NASA hanno organizzato una serie di iniziative per ricordare questa missione storica, descritta così efficacemente da Jean-Jacques Tordain, che disse: "Siamo i primi visitatori di Titano". Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Io mi ricordo il titolo di su un sito internet di news, non ricordo quale in particolare, il giorno dell'atterraggio di Huygens su Titano, che diceva: la sonda Titan è atterrata su Saturno. Sono sicuro che l'ho già detto nel podcast perché era troppo bello. Sì, per fortuna c'è Astronaut News. Ok, grazie Paolo della tua rubrica. Un grazie come non si sentiva da tanto tempo. E giusto a riguardo c'è il primo link della puntata, il primo link della settimana, è un video.
Sì, questo link della settimana, anzi i video sono due che vi proponiamo e che riguardano entrambi la missione Huygens. Il primo riguarda una ricostruzione in computer grafica molto accurata, realizzata in base ai dati di telemetria di Huygens, che mostrano la fase finale della discesa della sonda e l'atterraggio su Titano, cioè si vedono gli ultimi momenti in cui Huygens, appesa al paracadute, tocca la superficie di Titano, ricostruiti con le stesse caratteristiche dinamiche del suolo, quindi di rimbalzo e di movimento che subì la sonda vera durante la missione. Il secondo invece è una ricostruzione realizzata proprio in occasione di questo decimo anniversario dalla NASA, in cui c'è una ricostruzione sempre in computer grafica basata sulle immagini riprese sia da Cassini che da Huygens di un avvicinamento dall'esterno di Titano, in cui si vede in una ripresa a largo campo anche il pianeta Saturno, fino poi a raggiungere il sito di atterraggio con la sonda Huygens e quindi la zona inquadrata dalle riprese fotografiche di Huygens.
Ok, poi c'è un'infografica, visto che parlavamo di SpaceX e dei risultati dell'anno scorso, questa era più per la settimana scorsa, l'anno di SpaceX.
Mi state facendo diventare matti con la scaletta stasera, non ci capisco più niente. Sì, giustamente come dici tu, Mike, si sposava bene con la news della settimana scorsa, ma visto che abbiamo avuto modo di parlare di SpaceX anche in questa puntata, questa infografica vi fa vedere in una sola immagine, in una sola schermata, come funziona solitamente con infografiche, quali sono stati i risultati di SpaceX nel 2014. Molto, molto semplice, molto chiaro. Potete vedere diciamo SpaceX in numeri del 2014 e fare le vostre dovute considerazioni. Tutto qui.
14 giorni tra un lancio e l'altro, nel caso migliore. E insomma, Dragon ha fino ad oggi accumulato 112, 118 giorni nello spazio. Tutte le Dragon sommate insieme. Bello. L'ultima, sì, effettivamente te l'ho invertita. Scusa se ti colto la sprovvista. È un'altra infografica. Pubblicata da space.com, perché qualcuno durante la descrizione del problema sulla stazione spaziale di ieri si è chiesto: ma perché i russi non hanno l'ammoniaca? Perché hanno un altro sistema di raffreddamento? E qui viene mostrato che nel segmento russo c'è un loop interno con triol, che non so sinceramente che materiale sia, e uno esterno di polimetil siloxane. Non so se è un errore dell'infografica, ma pare che lo stesso materiale sia anche nello sgabuzzino di Gem, nel piccolo modulo logistico attaccato al laboratorio giapponese. Non so se è lo stesso materiale o se semplicemente è stato fatto col colore sbagliato. Me lo andrò a cercare, magari qualcuno che sa la risposta ce lo può lasciare nei commenti. Magari Samantha, se ci ascolta, lo sa. Ce lo può dire. Bene. Detto questo, direi che siamo arrivati alla fine della puntata. Mi sono perso qualcosa nel frattempo? Se non mi sono perso nulla, cominciamo a tirare i remi in barca e a fare i saluti. La puntata. Scusate, la puntata della settimana prossima potrebbe essere intorno alle 10 invece che alla solita ora. Oggi siamo stati abbastanza puntuali, ma l'ideale è tenere sott'occhio la pagina Google Plus di Astronauticast o guardare la pagina live astronauticast.com/live quando abbiamo fissato la puntata, parte il conto alla rovescia e potete vedere quanto manca alla puntata. Ci sono anche scritto, c'è anche scritto l'ora precisa, di solito precisa tra le dovute virgolette. Da parte mia, Michael Sacchi, dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. È tutto. Vediamo un po' se il trasduttore di pressione lo assiste, Luigi Morielli.
Da Carmagnola un saluto da parte di Luigi Morielli, mi sta assistendo, mi sta assistendo.
Sì,
Ciao a tutti, alla settimana prossima.
le immagini sono statiche, ma ci sei. Il giro che ho fatto prima è completamente diverso, con un ordine qua da Darmstadt, vedo che è già smutato e quindi salutiamo Marco Zambianchi.
Una buona serata a tutti e grazie di averci ascoltato, è stato un piacere tornare ai microfoni di Astronauticast.
Ci sei mancato. E da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima settimana potete trovarci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Buon ultimo, ma non ultimo, cosa vuol dire? Non lo so. Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, grazie del vostro supporto e del vostro ascolto. Alla prossima da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo, fino ad allora ad Astra.